testa ci ha messo in testa. Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartai Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
Sono le 17.41 e con un po' di ritardo inizia Impatto, la trasmissione delle lotte contro le nocività ambientali. Una scaletta molto vasta oggi, cominceremo col parlare della questione rifiuti del Lazio. Quindi innanzitutto parleremo della bocciatura che il TAR ha effettuato del piano rifiuti del gennaio dell'anno scorso. Dopodiché passeremo all'approfondimento del decreto di Clini sui rifiuti e per farlo ci aiuterà anche Daniele, l'avvocato del coordinamento contro i rifiuti di Albano. Seguono una serie di tematiche abbastanza varie, parleremo del NOTAV, degli ultimi aggiornamenti da Torino, del nucleare in Giappone e della questione dell'acqua e dell'arsenico nel Lazio ed in particolare a Velletri. Quindi, come preannunciato, parliamo appunto di questa bocciatura che c'è stata il 9 dicembre da parte del TAR del piano rifiuti che era stato approvato nel gennaio del 2012. Un piano rifiuti che appunto non era poi così dissimile da quello che lo precedeva, quello approvato appunto dal presidente Marrazzo. E allora, diciamo che tra le motivazioni che il TAR ha dato per questa bocciatura c'è innanzitutto il fatto che il piano non prevedeva in qualche modo una riduzione delle ripercussioni negative del ciclo dei rifiuti sull'ambiente, non era in qualche modo molto ambizioso nel creare un ciclo dei rifiuti che fosse più ecologico, no? E quindi questo in violazione delle direttive comunitarie. Inoltre, al di là del fatto che questo era un piano che paventava una sorta di transitorietà in tutta una serie di scelte, in realtà queste scelte sembravano più che stabili. Probabilmente il TAR si riferiva, non so, anche alla creazione di tutta una serie di impianti di incenerimento che ovviamente non possono essere transitori. E quindi, tra l'altro, il TAR ha anche portato i dati ISPRA del 2008 a sostegno di queste sue affermazioni, dal momento che alla risposta, per esempio, della Regione, secondo cui effettivamente negli ultimi anni c'è stato un miglioramento nella produzione dei rifiuti, invece il TAR ha proprio presentato questi dati ISPRA che dimostrano invece una tendenza totalmente opposta, ossia la tendenza all'aumento dei rifiuti, e quindi la raccolta differenziata non va procedendo secondo nei ritmi previsti, preannunciati, e l'impianto, diciamo, il piano continua, cioè, a prevedere incenerimento.
Sì, la raccolta differenziata che viene continuamente sbandierata e promozionata a livello mass mediatico, ma poi nella sostanza è un fallimento, anche e soprattutto nei quei pochi quartieri di Roma dove è stata tentata e dove ultimamente, insomma, ne sono uscite delle belle.
Sì, va detto che nei quartieri di Roma dove si faceva la raccolta differenziata porta a porta si è passati a una raccolta differenziata a carretta mobile. I due quartieri che sono Montesacro e Trastevere, si è passati da una gestione dei rifiuti basata sulla raccolta porta a porta, una gestione dei rifiuti in cui una camionetta passava e la gente doveva andare lì e consegnare il sacchetto in determinati orari con intasamenti, malfunzionamenti eccetera, il che ha portato al fallimento di questo tipo di gestione e quindi al ritorno del cassonetto stradale.
Sì, tra l'altro diciamo che la raccolta differenziata a Roma è ancora ferma al 30%, nonostante ogni anno, insomma, si facciano previsioni di crescita incredibili, per cui l'obiettivo dovrebbe essere almeno il 60%.
Poi, oddio, questo 30% me lo devono far vedere, perché
bisogna anche vedere poi di che qualità
di questa raccolta di che cosa stiamo parlando, fondamentalmente, perché molto spesso quello che viene fatto passare come riciclaggio o separazione in realtà viene portato all'impianto di riciclaggio, dove viene stabilito che non ha la qualità giusta e riportato a Malagrotta. Questo succede spessissimo, soprattutto nell'impianto di Colleferro di separazione delle plastiche.
Sì, insomma, sul trattamento dei rifiuti si raccontano un sacco di menzogne, e il trattamento dei rifiuti dalla raccolta differenziata a invece alla lavorazione che subisce prima di finire in discarica, proprio per questo motivo la città di Roma e la nostra regione è in procinto, insomma, si avvicina in maniera pericolosa una pesante multa proprio su questo trattamento dei rifiuti, che è sempre stata una bufala e che cercano di far passare come altra cosa.
Sì, parliamo di una multa di 500.000 euro al giorno per il mancato rispetto delle priorità delle normative dell'Unione Europea. L'Unione Europea prevede come primaria la riduzione del rifiuto, cosa che nella regione Lazio non è stata neanche presa in considerazione. Dopodiché il riuso, il riciclaggio, l'incenerimento del rifiuto e come ultimo, solamente ultima possibilità, la consegna in discarica. A Roma ovviamente si butta tutto nello stesso cassonetto, si porta tutto nell'impianto di TMB, dove viene centrifugato, tritato, si dice tritovagliato, quindi in realtà si prende questa roba e si mette in grossi centrifugoni che separano una specie di roba vomitevole, liquida, e una roba secca che andrebbe bruciata nell'inceneritore. Poi in realtà molto spesso viene ributtata comunque in discarica,
perché poi molto tanto secca non è in realtà. Insomma, parliamo di tritovagliatura del tal quale, e quindi di immondezza tal quale, la
quindi
stessa
di,
che andava
di tal quale, che viene preso, portato in un impianto, separato e poi rimesso insieme in una discarica.
E quindi tra l'altro parliamo di un tipo di trattamento che non è quello che l'Unione Europea chiede e per quale noi tra l'altro siamo multati, e a quanto pare tra l'altro il decreto Clini che è stato presentato invece continua a riferirsi a questo tipo di trattamento, e quindi probabilmente neanche farà quello per cui è stato creato, ossia venire meno le multe dell'Unione Europea.
Esatto, Clini e Sottile fanno proprio orecchie da mercante e tentano di truffare l'Unione Europea in tutti i modi, cosa che probabilmente non funzionerà, e queste multe ce le troveremo sul groppone.
Eh sì, quindi insomma è importante capire come questa decisione del TAR può influire sul decreto Clini e sulle iniziative prese dal ministro, che consegna pieni poteri al commissario Sottile, e come insomma si inserisce questa decisione all'interno del post Malagrotta. E da quello che sappiamo, il Consiglio di Stato già ha, la Regione Lazio già ha intenzionato a ricorrere al Consiglio di Stato per questa decisione, però logicamente un commissario ad hoc che deve intervenire nell'ambito rifiuti cercando di portare a termine il piano dei rifiuti, che nel frattempo viene cancellato da un altro organo dello Stato che è il TAR, dovrebbe mettere questo commissario in una situazione poco piacevole, visto che i siti proposti che si trovano dentro al piano dovrebbero insomma saltare per natura, cioè non dovrebbero essere più quelli predisposti per fare un sacco di cosette, di cui insomma dobbiamo parlarne, e insomma sì, cioè un bello scenario in vista in tutta la regione.
Sì, dunque abbiamo detto che l'ipotetica alternativa a Malagrotta, Monti dell'Ortaccio, non è assolutamente pronta e non sarà pronta probabilmente per i prossimi 6 mesi. Quindi in questo periodo che si tenta di evitare le multe dell'Unione Europea, Clini e Sottile tentano appunto di truffare l'Unione Europea raccontando che la Mondezza viene in realtà trattata prima di essere conferita in discarica. E questo vuol dire che non può essere portata tutta a Malagrotta, dove gli impianti di trattamento sono 4 linee e non sono sufficienti per la città di Roma, quindi non riescono a trattare la Mondezza che arriva, poi vabbè, sappiamo benissimo che viene ripresa e ributtata tutta assieme in discarica, e quindi la devono portare negli impianti di TMB della provincia di Roma e probabilmente nelle altre province del Lazio. E quindi dai primi accertamenti che avrebbe fatto il commissario Sottile viene fuori un'immagine abbastanza triste e desolante, in quanto tutti i dati su cui si basava Sottile per i suoi calcoli erano fermi al 2010. Nel frattempo si è giunti a saturazione di moltissime linee e le uniche aperture che sono state trovate sono quelle di Albano e Viterbo, dove per quel che riguarda Viterbo l'amministrazione si è fortemente opposta al trattamento dei rifiuti di Roma, mentre Albano non ha dato assolutamente risposta, e quindi Sottile si appresta a lavorare 183.000 tonnellate di mondezza proveniente da Roma nell'impianto di TMB d'Albano e quindi a conferirla nella discarica di Roncigliano.
Sì, insomma, la situazione si fa veramente preoccupante, anche perché il nuovo invaso, il settimo, che doveva durare 10 anni, con questa operazione rischia di durare pochi mesi e di esaurirsi velocemente, creando un grosso disagio alla popolazione, perché più la discarica, l'insettimo invaso si riempie, più gli odori aumentano in maniera pericolosa, e poi c'è anche insomma la situazione che poi toccherà aprire un nuovo invaso. Magari proviamo a metterci in contatto con Daniele per avere un quadro della situazione e capire anche come le iniziative si stanno evolvendo nel corso della settimana.
Sì, comunque sia, prima di contattare Daniele volevo fare un attimo una piccola parentesi per spiegare bene quello che il decreto prevede, soprattutto per quel che riguarda i tempi. Il decreto proposto da Clini in teoria si concentra appunto sul trattamento dei rifiuti più che sullo smaltimento, questo in teoria, perché appunto il problema che va ad affrontare è proprio le multe che l'Unione Europea farà alla Regione Lazio o allo stesso Stato italiano?
Alla Regione Lazio
per il contravvenire appunto alle direttive europee. Quindi entro il 25 gennaio, secondo il decreto, i rifiuti urbani di Roma, Fiumicino, Ciampino e Vaticano dovranno essere trattati negli impianti che hanno capacità residua autorizzata, quindi della Regione Lazio. Quindi parliamo dei trattamenti meccanici biologici che attualmente hanno una capacità residua di 930.000 tonnellate e forse con quelli in corso di autorizzazione si aggiungerebbero altre 850.000 tonnellate. Questo comunque sia, come dicevamo prima, non contempla il fatto che parliamo di tecnologie non proprio chiare, nel senso parliamo soprattutto di idrovagliatura in questo caso, quindi non c'è una reale separazione dei materiali tra di loro e quindi una realizzazione magari di un CDR puro o di un materiale che può essere riciclato.
Perché l'unica separazione decente che può essere fatta è quella a monte, quindi con una raccolta porta a porta, che a Roma non vuole essere fatta proprio perché il trattamento rifiuti è delegato tutto a Manlio Cerroni che ha le tecnologie che ha, quindi questi impianti di TMB, l'impianto di incenerimento e la discarica.
Esatto. E poi tra l'altro questa data, che è stata data del 25 gennaio, insomma, parla di trattamento, ma effettivamente, come le stesse province hanno sottolineato, non è ben chiaro se verrà utilizzato soltanto l'impianto di trattamento e quindi se poi eventualmente i rifiuti trattati dovrebbero tornare a Roma e quindi fare tutto un tour della regione e basta, oppure se poi effettivamente si fermeranno nelle discariche locali, come sembrerebbe anche più probabile, insomma. Quindi che cosa si intende per trattamento? Se
sì,
parla anche di smaltimento.
A tal proposito, insomma, nella provincia di Latina, il sindaco di Latina, che ha già parlato chiaro, visto che secondo loro non si parla solo del trattamento, ma si parla anche dello stoccaggio. E la loro discarica, quella famigerata discarica di Borgo Montello, non è disposta, loro non sono disposti ad accogliere questi materiali. Quindi è evidente che, come sempre, si raccontano parecchie menzogne per cercare di addolcire la pillola, ma insomma la contraddizione è veramente pesante.
E poi tra l'altro entro il 15 febbraio questo decreto spinge a fare in modo che le autorità locali completino le procedure di autorizzazione di impianti che sono in attesa da tempo, e quindi tra questo probabilmente c'è anche l'inceneritore di Albano, e quindi parliamo di una sorta di velocizzazione.
No, non proprio l'inceneritore, perché l'inceneritore di Albano è autorizzato ma non trova i finanziamenti. Questa è una cosa un po' più delicata. Parla probabilmente dell'impianto di TMB di Paliano e l'impianto di combustione delle biomasse di Fiumicino. Quindi un piccolo inceneritore di Fiumicino.
Anche perché comunque sia, sempre nel decreto, una delle scadenze è che entro fine gennaio siano realizzate le misure necessarie per il recupero energetico. Quindi comunque sia, si parla di incenerimento in qualche maniera dentro questo stesso decreto.
E torniamo in diretta con Impatto a Radio Onda Rossa. Siamo in contatto con Daniele, il responsabile legale del coordinamento contro l'inceneritore d'Albano, che ci dovrà introdurre ciò che è uscito dalla conferenza dei sindaci di bacino dei Castelli Romani di mercoledì 9 scorso. Daniele, ci senti?
Sì, ciao.
Ciao, insomma, cosa ci puoi dire? Cosa è uscito da questa conferenza dei sindaci? Insomma, ci sono valutazioni positive o no? Insomma, dici un po'.
Sì, come ricorderete, mercoledì scorso, 9 gennaio, si è tenuta l'ennesima conferenza dei sindaci sulla questione inceneritore dei Castelli Romani. Ce n'era stata una poche settimane prima, il 10 dicembre, i cui esiti, come ricorderete, erano stati disastrosi, perché sostanzialmente i sindaci a circa 9-10 metri di distanza dalla sentenza di marzo scorso del Consiglio di Stato proprio relativa all'inceneritore d'Albano, che aveva dato il via libera alla costruzione amministrativa appunto dell'inceneritore, questa conferenza appunto di dicembre ancora era stata segnata un po' dall'immobilismo delle amministrazioni di tutti i 10 sindaci. Mercoledì scorso invece ci sono stati almeno apparentemente dei cambiamenti, perché a quanto pare i sindaci hanno, alla fine della conferenza, hanno pubblicato un comunicato stampa in cui si dichiarano disponibili a presentare un ricorso alla CEDU, o meglio, insomma, un atto in appoggio al ricorso alla CEDU, alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che come si sono Inch già da diversi mesi appunto ha depositato alla Corte di Strasburgo, una corte francese che si occupa appunto di diritti dell'uomo e della donna e delle libertà fondamentali. E in più, diciamo, sempre la conferenza dei 10-10 ha dato disponibilità a richiedere una convenzione preliminare stipulata nel giugno del 2009 fra il gestore del servizio elettrico, che è l'ente pubblico che distribuisce i fondi pubblici relativi appunto alle energie che godono di incentivazioni statali, come appunto le energie prodotte dagli inceneritori, purtroppo, e nulla invece si è detto purtroppo della caratterizzazione, come ricorderete, la caratterizzazione geologica e idrogeologica dell'area della discarica che è stata richiesta all'Ar Palazzo.
Sì, aspetta un secondo, spieghiamo meglio che il contenzioso con il GSE è dovuto al fatto che gli accordi che ha preso il gestore dell'energia elettrica con il COEMA, che è l'ente che dovrebbe costruire l'inceneritore d'Albano, sono segreti e probabilmente basati su il decreto commissariale di Marrazzo, che il Consiglio di Stato ha dichiarato essere non valido. Per quel che mi riguarda invece la caratterizzazione, è ovvio che una caratterizzazione di una discarica fatta solamente all'esterno di una discarica lascia un po' il tempo che trova. Vabbè, no, scusa, non ti volevo interrompere, era solo per puntualizzare.
No, esattamente, la questione del gestore del servizio elettrico è molto semplice: è stata stipulata una convenzione che garantisce al consorzio di Cerroni, della CEA e dell'AMA una contribuzione pubblica sull'energia elettrica prodotta, ma convenzione che è a nostro avviso assolutamente diciamo viziata da una caratterizzazione fittizia dell'area dove dovrebbero costruire l'inceneritore d'Albano, e soprattutto viziato dalla presenza del decreto di Marrazzo, che è stato bocciato definitivamente dal Consiglio di Stato. Quindi una cantierizzazione finta, assolutamente fittizia. Per fortuna il cantiere dell'inceneritore non è mai partito, che però è utile, almeno sulla carta, è stata utile al consorzio di Cerroni, cioè ed AMA, per stipulare una convenzione appunto col gestore del servizio elettrico per ottenere una quantità notevole di contribuzioni pubbliche. Stiamo parlando appunto di una cifra che si aggira fra i 60 addirittura i 150 milioni di euro all'anno per i 25 anni di esercizio dell'inceneritore. Analogamente, insomma, questione caratterizzazione, appunto, servirebbe un'analisi approfondita diciamo, sia a livello geologico sia a livello acqua di falda dell'area interna alla discarica, analisi approfondita richiesta dall'Ar Palazzo a novembre 2011, tanto per dire, quasi un anno e mezzo, che invece appunto sia il sindaco d'Albano sia la conferenza dei sindaci riguarda dal voler fare, temendo evidentemente appunto di bloccare la questione in CEDU e in questione di scarico. Quindi l'unica cosa che siamo riusciti ad ottenere probabilmente sarà un appoggio esterno, appunto un ricorso ad adiuvandum, un appoggio ad adiuvandum al ricorso alla CEDU, quindi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che il Comitato Novice e i Residenti hanno depositato già a settembre scorso, e una nuova richiesta di accesso agli atti, però questa volta appunto inoltrata da tutti e 10 sindaci di bacino al gestore del servizio elettrico, per riuscire a mettere mani su questa convenzione appunto per la contribuzione pubblica, che purtroppo, nonostante tutto il tempo trascorso e nonostante le innumerevoli richieste che abbiamo fatto, ancora è assolutamente segreta nelle mani soltanto appunto di Cerroni, cioè AMA e gestore del servizio elettrico.
Senti Daniele, invece per quel che riguarda l'esposto che avete presentato alla Procura per l'inchiesta insomma che è partita quest'anno, tra l'altro invece per il trattamento dei rifiuti all'interno del trattamento meccanico biologico che c'è nella discarica di Roncigliano, che in teoria erano destinati a Colleferro, all'inceneritore di Colleferro, e invece si fermavano lì in discarica, ce ne vuoi parlare un po'?
Sì, questa è stata un'altra questione veramente tanto importante. Voglio precisare però che queste, le questioni di cui parlerò sono emerse esclusivamente sulla stampa, quindi per il momento né la Procura di Velletri, tantomeno quella di Roma, hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sul tema. Le dichiarazioni invece uscite sulla stampa, quindi dall'Espresso, il Corriere della Sera, il Messaggero, il Tempo e numerosi altri sia quotidiani che anche settimanali nazionali, riportano notizie appunto importanti, ovvero a quanto pare la Pontina Ambiente di Cerroni, che è la società appunto che gestisce la discarica e l'impianto di TMB di Albano, ha fatturato sia il costo che appunto l'attività di produzione e smaltimento del CDR, quindi un terzo dei rifiuti totali che vengono trattati in discarica, fingendo appunto di mandare il CDR, appunto quindi la carta, la plastica e i legni derivati a combustione negli impianti di Colleferro, e invece in realtà per appunto finzione finalizzata ad avere un introito importante. Vi ricordo che il CDR che viene inviato a combustione viene pagato molto di più all'imprenditore privato che lo tratta, quindi c'è un sovrapprezzo, un surplus appunto di costo che viene garantito dalle leggi dello Stato, il privato che brucia, che tratta comunque il CDR e che lo brucia. Quindi in questo caso Cerroni ha finto di produrre CDR da inviare, da bruciare, avrebbe finto di mandare il CDR appunto lavorato nella discarica, nell'impianto di TMB, per mandarlo ad incenerire gli impianti di Colleferro. Invece così non sarebbe mai successo, e sarebbe stato addirittura questo CDR interrato direttamente sotto forma di palla all'interno della discarica di Albano. In modo particolare si parla del sesto impianto della discarica, le cui volumetrie, vi ricorderete, insomma, negli anni passati sono oggetto di tante mobilitazioni, addirittura insomma ricordo che nel 2009 facemmo insomma un blocco della discarica molto importante, per cui partirono tutta una serie di attività di controllo, e effettivamente il sesto invaso presentava una volumetria, e la presenta ancora oggi, di 10 metri superiore al limite massimo regionale. E da qui, da questa sovraffatturazione, da questa attività di incenerimento del CDR, che invece non sarebbe mai avvenuta, appunto è nata l'inchiesta e la relativa sovraffatturazione di quasi 10 milioni d'euro.
Senti, a fronte di tutta questa situazione veramente insomma sconcertante che ormai da decenni si vive il territorio lì di Albano, a quanto pare proprio in questo impianto, che insomma è sotto inchiesta per quello che insomma ci stai raccontando, proprio qui si pensa di delocalizzare o comunque dirottare una quota dei rifiuti di Roma. Insomma, sulla stampa sta uscendo in queste ore parecchi articoli proprio su questo argomento. In alcune parti della regione amministratori esprimono opposizione a questo tipo di iniziativa, che parte da Clini e viene raccolta da Sottile, e invece per il comune di Albano ci troviamo in una situazione in questo, su questo frangente, forse ancora più di arretratezza da quello che abbiamo capito in queste ore.
Sì, intanto io ho davanti a me l'allegato tecnico del decreto di Clini, di cui parliamo, il decreto cosiddetto Salva Roma, e prevederebbe appunto di trattare nella discarica di Albano circa 67.500 tonnellate di rifiuti annui, che è una bella quantità, considerando appunto che la discarica di Albano è dimensionata su un bacino che è notevolmente più piccolo rispetto a quello di Roma, quindi parliamo di un bacino che si aggira intorno agli 80-100.000 tonnellate all'anno di rifiuti totali dei 10 comuni del bacino. L'amministrazione d'Albano appunto e le altre 9 amministrazioni, quindi per un totale del bacino di 10 comuni che sono in discarica, con il discorso 9 gennaio si sono riuniti per l'ennesima volta, hanno parlato solo del contenitore, ma né il sindaco d'Albano, che è competente a livello amministrativo, né gli altri 9 invece appunto competenti a livello politico, almeno per il fatto di sversare i propri rifiuti differenziati in questa discarica, hanno parlato o hanno fatto anche indirettamente riferimento al, al decreto. Quindi da tante parti sia presidenti di provincia che sindaci hanno annunciato una legittima battaglia rispetto a questo decreto Salva Roma, mentre invece qui a Albano tutto tace. Insomma, questo non ci fa sperare, perché addirittura sul Tempo Edizioni online è uscito un articolo in cui si parlerebbe di una comunque apertura rispetto appunto al trattamento e poi chissà interramento dei rifiuti indifferenziati nelle discariche sparse nel Lazio.
Quindi Daniele, sicuramente per venerdì prossimo era già stata convocata un'assemblea pubblica pomeridiana proprio per denunciare questa situazione a tutta la popolazione a Cecchina nella circoscrizione. E sicuramente si coglierà l'occasione anche per ritornare sotto il palazzo del comune a ridosso di questo incontro dei sindaci del bacino per me far chiedere di mettere all'ordine del giorno questa disastrosa situazione che insomma tantissimi problemi può causerà la popolazione, visto che con questi conferimenti il settimo invaso rischia di esaurirsi in pochi mesi.
Sì, guarda, intanto io lancio l'appuntamento, è per venerdì prossimo, 18 gennaio, alle ore 12 a mezzogiorno, ci sarà una nuova conferenza dei sindaci di bacino, l'ennesima, l'appuntamento per il NOINCH e appunto per tutti i militanti è fissato appunto per mezzogiorno, venerdì 18, presso Palazzo Savelli, che è la sede del Comune d'Albano. Quindi ci sarà probabilmente un'altra conferenza, aspetteremo tutti insieme con un sit-in di avere notizie relative appunto all'incenditore, ma anche alla discarica, e subito dopo, probabilmente a partire dalle 5:30-6, invece ci riuniremo in una assemblea pubblica fissata nella sede della circoscrizione di Cecchini, che è appunto la frazione cui è stata costruita ormai appunto dal lontano 79 la discarica appunto Albano di cui stiamo parlando. Mi va di ricordare, insomma, discarica il cui settimo invaso a partire dall'agosto del 2011 riceve i rifiuti appunto dei 10 comuni del bacino, su cui pende un ricorso al TAR che abbiamo depositato ormai insomma da diversi anni, almeno insomma alla metà del 2011, che è costruito, io vi ricordo, a 178 metri di distanza dalla prima abitazione civile, il limite di legge è 1000 metri, e vi ricordo insomma su cui pende anche un fortissimo, probabilmente irreversibile, inquinamento delle falde acquifere, dovuto appunto alla presenza di tutta una serie di invasi per rifiuti indifferenziati attivi a partire dagli anni 70, che stanno appunto hanno inquinato irreversibilmente un territorio dalla forte vocazione agricola. Quindi già ci sono dei ricorsi pendenti, una mobilitazione pendente da tanti anni contro il settimo invaso e contro il progetto dell'inceneritore, settimo invaso appunto che viola tutta una serie di norme giuridiche, oltre appunto a continuare a raccogliere rifiuti indifferenziati sia di tipo appunto civile sia di tipo industriale, addirittura a questo stato veramente inaccettabile delle cose si aggiunge la possibilità di smaltire o comunque di trattare nel sito anche la spazzatura umana. Quindi veramente stiamo cercando di chiudere lo settimo invaso, addirittura c'è chi pretende di utilizzarlo anche per altri territori.
Di materiale che ci arriverà, insomma.
Esattamente, io vi ricordo fra l'altro che abbiamo, ecco, chiudo, c'è anche un'attività di ricerca importantissima sulla qualità dell'aria che sta portando avanti il gruppo di ricerca sensori di Tor Vergata, e speriamo che presto,
sì,
insomma,
con il famoso nasometro. Va
bene, speriamo di avere documenti nuovi, sì.
Grazie mille. Grazie mille, alla prossima corrispondenza, e ricordiamo l'appuntamento per venerdì prossimo per la conferenza dei sindaci.
Grazie mille.
Ciao.
Bentornati a Impatto, ci spostiamo ora oltre i confini nazionali per approdare in Oriente con una notizia non decisamente non tranquillizzante, insomma. Se molti di voi avevano pensato che in futuro sarebbero potuti tornare in Giappone o andare o visitarlo per curiosità, probabilmente non dovrebbero ascoltare quello che stiamo per dire. Infatti a Tokyo pare che ci sia una ricaduta radioattiva dovuta allo scoppio, insomma, della centrale nucleare di Fukushima avvenuta 2 anni fa, e a quanto pare i dati dimostrano che ci sia appunto questo fallout, ovvero questa ricaduta radioattiva 5 volte superiore a quelle delle prefetture più vicine a Fukushima. Quindi se finora si pensava che la capitale fosse fuori pericolo rispetto agli effetti di questa esplosione, in realtà a quanto pare non è così. Risulta che il terreno sotto Tokyo sia estremamente caldo, così caldo che dovrebbe essere mandato in una discarica per rifiuti speciali, e addirittura nella baia di Tokyo il cesio è più alto di quello vicino a Fukushima, quindi a quanto pare, insomma, anche il mare non risulta contaminato.
Sì, beh, ricordiamo benissimo gli elicotteri che buttavano acqua con le tinozze sulla centrale di Fukushima tentando di abbassare la temperatura. E quell'acqua sappiamo benissimo che è andata a finire per centinaia di migliaia di tonnellate dritta dritta in mare, e le correnti l'hanno riportata alla baia di Tokyo, come i venti e le piogge hanno poi fatto ricadere le polveri proprio sulla capitale. E ricordiamo anche che il cesio 137 ha un tempo di dimezzamento di circa 20 anni, per cui fra 20 anni a Tokyo ci sarà la metà del cesio che c'è oggi, tra 40 anni ce ne sarà un quarto, tra 60 anni ce ne sarà un ottavo, ma comunque parliamo di quantità sempre enormi.
Sì, salvo il fatto che non stiano continuando ad esserci delle emissioni in questo momento dalla centrale stessa, visto lo stato abbastanza ballerino di tutto l'impianto, a prescindere dalle dichiarazioni rassicuranti che fanno le istituzioni giapponesi. Anche, si parla anche di un fenomeno molto preoccupante, ma insomma inevitabile, cioè la migrazione per la prima volta nella storia della città di Tokyo fuori dalla città invece che verso la città, proprio perché un po' tutti si sono accorti dei notevoli rischi che stanno correndo, e se ne sono accorti soprattutto i medici di base, perché stanno aumentando in maniera significativa tutta una serie di problemi lievi, tipo la lievi fino a un certo punto, comunque eritemi, problemi di irritazione della pelle e
anche presenza di cisti e noduli che insomma si ingrossano in maniera strana.
E quindi insomma, su vasta scala, visto che la città di Tokyo è una città con più di 10 milioni di abitanti, stiamo parlando di una vera e propria epidemia che insomma ha una chiara sorgente, che è quella del disastro di Fukushima. Speriamo che insomma si riesca a squarciare un po' meglio il velo di silenzio che c'è dietro questa vicenda, visto che sui media ufficiali se ne parla veramente poco e niente, e questo ci fa pensare che la situazione sia veramente molto grave, e per questo c'è il silenzio.
Vabbè, per chiudere la notizia vi mandiamo i Godzilla e rimaniamo in tema.
Sì, a New York probabilmente avranno i coccodrilli nelle fogne, e a Tokyo tra un po' esce Godzilla.
E dato che oggi le femmine sono state brutalmente picchiate da una credente, molto credente nella violenza, gli dedichiamo anche a loro questa canzone. Torniamo con l'ultima notizia per quanto riguarda l'acqua, e torniamo anche nelle vicinanze a livello geografico, ovvero nel Lazio ed in particolare a Velletri. Partendo dalla questione generale, ricordiamo che sono scadute le deroghe per l'acqua che la comunità europea aveva concesso alla regione Lazio per adeguare i propri pozzi ai livelli di arsenico predisposti dalla legge, e quindi dal 1 gennaio il termine di questa deroga ha creato la situazione di emergenza in cui ci troviamo attualmente. Ovvero, oggi nel Lazio c'è previsto il blocco delle forniture idriche per ben 32 comuni, di cui tra l'altro le ordinanze di stop sono 25 solo nel Viterbese. perché a Viterbo c'è una situazione particolare che magari poi approfondiremo. Che vuol dire l'ordinanza di stop? L'ordinanza di stop vuol dire che non è garantita la potabilità dell'acqua, anzi che l'acqua è effettivamente inquinata da livelli di arsenico molto alti e per cui non solo non è potabile, bensì non è neanche utilizzabile per la cottura, per la preparazione di bevande e per l'igiene personale, soprattutto molto sconsigliato per le donne incinte e i bambini. E quindi insomma è una bella limitazione per tutti gli abitanti dei vari comuni che si trovano implicati in questa situazione. A quanto pare questa situazione costa dai 250.000 ai 500.000 euro al giorno e sono soldi che l'Unione Europea richiede all'Italia per risolvere l'emergenza. E a Velletri questa situazione la conoscono da molto tempo, infatti c'è un pozzo in particolare che si chiama Le Corti, che fornisce una zona molto vasta di Velletri che presenta situazioni pericolose di arsenico da vari anni. Ricordiamo che a Velletri l'ACEA entra come gestrice del sistema idrico integrato, gestore del sistema idrico integrato.
Gestitrice non era male, no.
La gestante
femminile
nel 2006 e nel 2008 presenta un piano di rientro dove questo pozzo Le Corti non presenta livelli dannosi, ma questo prelievo era stato effettuato dall'ACEA al pozzo. Nello stesso anno il prelievo effettuato dai punti di prelievo, che vuol dire dai rubinetti delle abitazioni, delle zone che erano fornite da questo stesso pozzo, invece presentava degli sforamenti dei parametri di arsenico. Quindi già iniziamo una situazione in maniera poco chiara. La situazione rimane tale, per cui non ci sono effettivamente dei riscontri di tipo tecnico per questi anni, fino a che nel 2011 non scoppia tutta la questione arsenico, quando insomma esce fuori la situazione della Commissione Europea che nega l'ultima deroga sull'arsenico.
Nega la Commissione Europea, nega la richiesta di una deroga fatta dalla Regione Lazio per 50 microgrammi e... microgrammi, e in realtà ne concede una per 20. Questa situazione insomma fa sì che per svariati mesi le bollette che venivano mandate da CEA in realtà non erano dovute, perché l'acqua era per legge non potabile e quindi una persona è in diritto di non pagare, visto che l'acqua non era potabile.
E infatti la concentrazione di arsenico proprio in questo pozzo era di ben 20,4 microgrammi per litro. Questi sono dati
superiore alla deroga che c'è stata in vigore, quindi una situazione di allarme assoluto, visto che non rientrava nemmeno nella normativa nuova che serviva insomma un po' a tamponare questa situazione.
Sì, infatti molti abitanti e cittadini di quella zona si sono adoperati per autoridursi le bollette, perché insomma ricevevano un servizio pessimo, nocivo, dannoso, e tra l'altro una bolletta non proprio adeguata neanche insomma a quel poco che veniva fornito. E tra l'altro la CEA dichiarò nel 2012, quindi poco fa, che non poteva portare a compimento gli due interventi, tra cui proprio quelli che riguardano i comuni di Velletri e Lanuvio, e in particolare del Pozzo delle Corti, che è l'unico che attualmente risulta ancora
fuori limite.
Esatto, fuori limite, mentre Lanuvio pare che la situazione si stia normalizzando, questo a quanto dicono i giornali.
Ma comunque la situazione rimane molto grave, e poi insomma prima si è parlato dei piani di rientro dei pozzi e del territorio dei Castelli Romani rispetto a questa situazione. La CEA, per cercare di tamponare questa situazione, ormai da parecchio tempo miscela le acque che raccoglie dai pozzi scavati nei Castelli Romani con l'acqua proveniente dalla zona preappenninica, causando anche un grave danno alle sorgenti di quella zona, vedi la situazione del bacino del Pertuso, e miscelando le acque riesce a ottenere un'acqua che rientra nei limiti di legge, però non sempre questa operazione riesce perché spesso i pozzi sono gravemente contaminati e quindi la miscelazione non riesce ad abbassare i livelli dei inquinanti. Probabilmente i pozzi di Velletri e Lanuvio non sono collegati con l'acquedotto e quindi non riescono a miscelare le acque e a diluire gli inquinanti. Però noi sappiamo bene che i piani di rientro dovrebbero prevedere una moratoria delle costruzioni e della cementificazione del territorio, perché proprio la cementificazione e lo sfruttamento delle falde idriche è il principale responsabile della presenza dell'arsenico, visto che la falda si sta continuamente abbassando e l'arsenico aumenta di concentrazione per questo motivo. Holidays, says she's going to LA, but she never got there, she never got there, she never got there, they say, yeah. She went away for the holidays, says she's going to LA, but she never got there, she never got there, she never got there, they say, yeah. The KKK took my baby away, they took her away, away from me. They took her from me. I don't know where my baby can be. They took her from me. They took her from me. Ring me, ring me, ring me. The present day.
Un ultimo flash che magari andremo ad approfondire la prossima puntata, prima di chiudere questa. A proposito dell'inaugurazione che Monti ha presieduto a Torino della stazione. Vabbè, Monti sappiamo che da premier indiscusso e tecnico adesso è candidato alle elezioni, quindi sta facendo il suo tour elettorale come tutti gli altri.
Infatti non capisco in che veste si è presentato all'inaugurazione Porta Susa.
Sì, anche perché poi inaugurazione, insomma, non si è ben capito cos'è che si è inaugurato, visto che la stazione c'è, semplicemente partiranno delle tratte verso la Torino-Lione prima o poi da lì. Vabbè, comunque sia, ha presieduto a questa inaugurazione, ha fatto un po' di dichiarazioni politiche sul futuro dell'Italia, industriale, eccetera. Ha parlato di, a proposito delle proteste comunque contro le infrastrutture, di pulsioni istintive però devastanti che talvolta hanno bloccato la realizzazione e che sono importanti per, che sono importanti per, di infrastrutture che sono importanti per il sistema dei trasporti. E quindi, insomma, ha inaugurato questo posto, ha detto che si è piantato il seme per il vertice italo-francese. E in piazza, insomma, ci sono stati un po' di tafferugli tra, insomma, manifestanti del gruppo